Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Thank you so much.
Thank
Grazie
you.
Mille.
What about you, Joshua? What about you?
Senza parole. Bologna, I love you and thank you so much. I cannot speak. I have no words. Thank you.
Orso,
basta.
Ma com'è te giù come intervistatore? Orso.
Facciamo vedere i ragazzi.
Lo so che non hanno ricordato.
Cuore rosso blu!
No, assolutamente.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Pesante per la conclusione, gol destro, pareggio, è arrivato il gol del 3-3, incredibile, il Diz e la Juve nel giro di 8 minuti trova 3 gol.
Cosa abbiamo fatto?
Tu non hai avuto senso tutto l'anno, è stato qualcosa di incredibile.
Il tuo momento in questa stagione di più...
Parla meglio italiano perché non sto capendo un po' meglio italiano.
Come si dice? The most beautiful moment.
Il più bel momento della stagione.
Il più bello momento.
Bravo.
In questa stagione per te.
Quando la Roma ha perso che abbia raggiunto la Champions League.
Mercoledì, it is time for...
Per festa in Piazza Maggiore tutti insieme.
Oggi è un dia di grande festa per il Bologna e dobbiamo godere questo momento tutti insieme. Il futuro ne parleremo internamente con il presidente e quello che decideremo lo comunicheremo insieme.
Le auguro una buona carriera, ti auguro che ha il suo futuro nelle sue mani.
At tutti convocati Radio 24 su Instagram, at tutti convocati su X, pagina tutti convocati Radio 24 su Facebook, in video canale YouTube di Radio 24, pagina Facebook suddetta di Radio 24, sito e app di Radio 24, numero verde 800240024, whatsappatori al 349-238-6666. Detto questo, arrivederci, grazie, ci sentiamo domani alle 2 perché la lista è lunga. Ciao Pierluigi Pardo.
Buongiorno, come va?
Prima di dare appuntamento a domani, perché ormai ho detto tutto,
sì.
Togli una curiosità, sei in studio a Roma?
Sì.
Ti vedo alla finestra, video.
C'è il professor Chiappini qua, dall'altra parte del vetro,
Chiappini.
Grande qualità, che sta controllando l'equalizzazione. Poi non so se esiste ancora l'equalizzazione, Chiappini?
Esiste?
No, niente, è girato, sta facendo un'altra cosa, non mi guarda, proprio non va neanche di striscio,
no,
Chiappini,
ti si vira di pezzo. No, ma cosa? Io, cioè, il dubbio che mi rode è questo.
Sì.
Ma perché sei tornato a Roma che stasera gioca la Virtus gara 5? Era a Bologna ieri?
Perché ho un figlio. La risposta è la più romantica e anche la più banale. Io non lo vedevo da 2 giorni e con tutto l'affetto per la Virtus, che seguirò ovviamente con grande interesse, e ovviamente anche Tortona, che sta facendo una serie fantastica.
Fantastico, sì.
Però sì, hai ragione, lo so. Non che non ci abbia pensato,
immagino,
la possibilità
ti conosco. Ma Nerozzi, secondo te la va a vedere?
Ma Nerozzi mi ha mandato un messaggio ieri, mi ha detto devi rimanere, forse sì, sei a Bologna?
Magari, no,
magari.
Sei tu che sei imputato di abbandono del posto, ragione cara. Lasci a Bologna nel momento del,
perché c'è ieri bisogno, c'è tutto esaurito stasera, clamoroso, quindi voglio dire, insomma,
hai ragione, cioè. Hai ragione.
Ma ieri, no, perché ieri era una serata di gara, era facile, non si rischiava niente. Invece stasera che
conta.
Non ci rimette.
No, ma infatti tanto sì, che la partita
c'è anche Fortitudo Rieti, lo diciamo per completezza. E beh, stasera c'è concomitanza, gara 2.
Del mio amico Attilio Caia,
certo.
No, perché la partita di ieri sera, hai ragione, è, seppur gonfia di significati anche casuali, la derubricherei ad amichevoli di fine stagione, anche se l'impeto del revanchismo post allegriano conta il numero dei gol, il numero degli attaccanti, e prova a trovarci dei significati tecnici, non mi sembra il caso, no Piero?
Ma allora, sai, la partita di ieri è stata talmente strana che si fa veramente fatica a commentarla, nel senso che il 3-0 a un certo punto era addirittura stretto, secondo me, al Bologna, per il Bologna, nel senso che il Bologna poteva fare il 3-0 anche prima. Poi nel momento all'inizio di presa in cui sul 2-0 la Juve stava provando a organizzare qualcosa, era arrivato il 3-0 e sembrava proprio il segno di una di quelle serate completamente storte. Poi il Bologna, diciamo che ha commesso degli errori che sono in qualche modo il rovescio della medaglia della sua forza, nel senso che Lukumi e Boichmann hanno fatto due errori proprio di leggerezza, una leggerezza dovuta alla sicurezza tecnica che hanno avuto per tutto il campionato, no? Quindi per tante volte abbiamo ammirato anche ieri sera la proprietà. Lukumi mi sta piacendo tantissimo, che alla Fiori neanche a parlarne, ma non solo per i due gol, per la proprietà con cui portava il pallone anche in mezzo al traffico, la pulizia nei disimpegni anche in situazioni di stress, di pressione alta da parte della Juve. E poi il calcio è ovviamente strano, questo ci dice anche ovviamente quello che già sappiamo, cioè che la Juve comunque ha dei valori tecnici importanti, nel senso che poi il gol della punizione di Milik la devi saper fare, il fiuto di Chiesa e poi il gol di Ildiz li devi saper fare, quindi che questa è una squadra che abbia delle qualità è indiscutibile. Sì. Fino al 70esimo onestamente sembrava una squadra sotto shock, anche perché poi io ribadisco, si è parlato pochissimo della finale di Coppa Italia, si è parlato giustamente, giornalisticamente, legittimamente tanto di quello che è successo dopo, quella per me è stata un'ottima partita. Io a un certo punto l'ho definita impresa, forse non è un'impresa, chiedo scusa, forse l'aggettivo è un po' eccessivo, perché la Juve nel suo DNA in una finale di Coppa Italia deve avere sempre l'ambizione di vincere, però per come eravamo arrivati a quella partita la parola impresa ci sta, perché l'Atalanta è una delle squadre più forti del momento ed era arrivata largamente favorita.
Ma certo, ma com'è? Io confermo quanto detto, cioè Allegri è stato Jimi Hendrix, cioè ha suonato il pezzo perfetto e poi ha bruciato la chitarra, e quindi si è parlato della chitarra che bruciava. E confermo anche, caro Neroz, una certa amarezza che ieri sottolineavamo con Pierluigi, da sportivo, non sono tifoso, ma da sportivo, per i modi e i toni con cui è finito tutto. Non mi è piaciuto il comunicato della Juventus, mi è piaciuta di più la replica di Andrea Agnelli, che dice anche molte cose non solo su Allegri ma magari anche sulle dinamiche interne alla Real Casa, ma qui andremo troppo lontano. Resto al non mi è piaciuto l'addio.
Non è piaciuto a molti, non è piaciuto neanche ad Allegri, ma non solo un addio che gli ha fatto fare la Juve, ma ti garantisco che lui è rimasto qua in città, ha parlato con alcuni tifosi, alcune persone, e anche lui su alcune cose è pentito.
Ci mancherebbe, mica
cioè. No, ma non pentito nel senso di banalmente materiale, oltre quello, ma che, come dici tu, probabilmente meritavano entrambi un altro finale, cioè ci si può separare, ma oggettivamente in maniera diversa, ma anzi sarebbe stato un grande botto giusto quello della Coppa Italia, lo dicevate tu e Pier, perché l'Atalanta, non nascondiamoci, era nettamente favorita l'altra sera.
No,
quindi questo sicuro. E poi ti dico, su Andrea Agnelli c'hai ragione, nel senso che Andrea Agnelli ha rimarcato questa diversità probabilmente con nuovo corso della proprietà, e l'altra interpretazione, andando dietro a questo tuo disegno, è che nel comunicato di investitura di Montero si parla proprio di DNA Juventus, e quindi secondo me si parlava sullo stesso anagramma. E ti dico di più invece, restando sulle persone, che mi ha fatto piacere onestamente per Montero, cioè nel senso che Montero si è prestato alla causa, si è messo in una panchina di una squadra che evidentemente non è la sua, E non entro quindi nel merito se Montero sia un grande, se diventerà un grande allenatore o un mediocre allenatore, però sicuramente ha sempre avuto un attaccamento alla maglia. La Juve ha appena fatto un documentario sulla sua storia, e comunque come uomo, secondo me, come passione non è indiscutibile, ed era un po' brutto che lui si sedesse lì e perdesse 3-0 in maniera come se l'avesse il primo tempo. Quindi onestamente è una bella favola anche la sua, secondo me.
Sì, su certo, 3-3. Sì, certo. Detto che Max, voglio dire, tornando sull'addio di Allegri, il finale corretto, anche lì lo sottolineava ieri Pierluigi, sarebbe stato quello di un'ultima partita di addio, no? Che l'ultima che giocherà,
sì,
in casa.
Io questo penso, e lo dico con massimo rispetto per Giuntoli, che ha dimostrato a Napoli di essere un dirigente sicuramente di alto livello, e ovviamente chi c'è, Scannavino, Ferrero, sono tutte persone che nella loro vita, nella loro carriera hanno già dimostrato tante cose. Però veramente è un dibattito aperto che voglio fare. Secondo me una grande società, una grande squadra come la Juve, anche se Allegri sicuramente ha commesso un errore, e fa bene essere pentito, perché il post partita di Allegri, certo, la vittima, la prima vittima di questo è lui, comunque lui ha sbagliato, quindi doveva chiedere scusa, in qualche modo l'ha fatto, sappiamo, è andato da Vasciago, eccetera eccetera. Però secondo me, per una figura che è stata così importante nella storia della Juve, chiuderla così, magari lasciando anche l'idea che poi tutto questo sia fatto per risparmiare un po' di soldi dell'ultimo anno di contratto, cioè proprio non è il massimo, secondo me, come uscita, ma per tutti, non lo è certamente per Allegri, ma non lo è neanche per la Juve. Io credo sarebbe stato decisamente auspicabile, mi rendo conto che non sia facile, però decisamente auspicabile, un mea culpa da parte di Allegri pubblico, perché comunque quello che ha fatto è sbagliato, una stretta di mano, un accordo e una chiusura nella quale, al netto di tutto quello che è successo, questa figura venisse, certo, giustamente ringraziata,
che si facesse il suo maledetto giro di campo.
Qui non c'è solo Coppa Italia l'altro giorno, che comunque è un trofeo, non c'è solo la qualificazione alla Supercoppa Italiana, che comunque saranno soldi per la società, non c'è soltanto la qualificazione Champions, ma c'è una storia, che è la storia del, adesso ieri sera ho dato i numeri, chiaramente me li ero preparati, insomma, comunque del secondo allenatore per numero di panchine nella storia della Juve, di uno che ne ha portato 12, ecco, quindi che questa cosa qui finisca dando la sensazione che finisca così male, perché Allegri ha sbagliato, lo ribadisco, sia chiaro, Allegri ha stra sbagliato, ma anche perché di fronte a questo errore la società abbia un po', tra virgolette, colto la palla al balzo, non lo so, per risparmiare qualche soldo, cioè lì secondo me cerchi di trovare un modo, tanto era anche nell'interesse di Allegri uscirne bene, no? Certo, non so come dire, certo, uscirne, certo, in maniera, cioè secondo me un accordo lo potevi trovare. È chiaro che insomma poi quella scena lì, soprattutto per quello che riguarda il famoso vai via, al di là di tutto il resto, ti racconta che evidentemente c'era un livello di incomunicabilità e di,
sì, ma si trattava di tenere dura altre 2 settimane, cioè altri 10 giorni,
però in generale io dico, insomma, sei, cioè non è che stai salutando, non è che sono io, faccio l'esordio in una squadra, faccio una partita, faccio schifo e mi mandano a casa. È un pezzo della tua storia, è un pezzo importante della tua storia.
Come no, sono 8 anni, ma infatti questo pesa più dei trofei. Io ti dicevo ieri, Max, qual è la tua posizione? Io credo che questa storia di un allenatore che guida un club come la Juventus per 8 anni e per quel numero di panchine sia più importante, abbia maggior peso addirittura dei trofei vinti.
No, io dal punto di vista così affettivo romantico sottoscrivo quel che dici tu adesso e quel che ha detto Pierre, riassunto bene. E, cerco di essere anaffettivo o banalmente cronista settico, io penso che questo sia stato il finale inevitabile per tutte le cose che sono successe nell'ultimo anno, cioè era ampiamente saltato il galateo, la buona educazione, le distanze, il rispetto reciproco, cioè ci sono stati degli scazzi, scusami la parola, durante la stagione, a partire dall'anno scorso, che è finito sui giornali, voi ricorderete, anche con un altro dirigente della Juve pubblicamente, e temo che questa conclusione nel romanzo tra la Juve e Allegri sia sì triste, isterica,
ma inevitabile.
Però purtroppo sia stato il riassunto di rapporti, come ha detto Pierre, che eravamo alle solite incomunicabilità, abrasiva. E sì, quindi sì. Temo che sia stata una fredda logica. Poi, e questo non ho le prove per dirlo, ma la penso come Pierre, il sospetto che sia stato un assist per una rottura del rapporto, io
il sospetto ce l'abbiamo tutti, perché
è stato Scannavino, cioè è stato Scannavino che è il tuo principale datore di lavoro, non è il direttore sportivo che dici ti esonero, ma il direttore è il principale, come il direttore del suo 24 ore chiamasse gente e direbbe guardi che c'è questa cosa che non va,
cosa che succederà presto, in Matemo.
Attenzione, perché c'ho la chiamata di Silvestri in questo momento. sto giocando ovviamente, ma io quello che dico è che anche
ascolta
legittimo...
dopo che hai finito di parlare mi realizzi un vecchio sogno, mi lanci tu il tassativo dopo che hai finito il tuo
va bene, ok, allora cercherò di essere molto veloce, cioè io dico che è legittimo che la Juve, che oltretutto voglio dire è in una condizione economica buona, ma come tutte le società deve cercare di trovare delle risorse, cioè voglio dire è tutto legittimo, è legittimo che la Juve possa provare a recuperare qualche soldo, che possa sperare magari che Allegri possa prendersi una panchina per risparmiare qualcosa, è assolutamente chiaro quello che è successo e che Nerozzi ci ha raccontato, quindi l'incomunicabilità, però io dico a costo di sembrare un po' naif che secondo me sarebbe stato molto meglio per tutti trovare una conclusione un po' più degna, perché se no ti trovi i cori e i tifosi per Allegri come quelli che abbiamo sentito ieri sera, una delle due figure storiche che rimarranno, no? Quando è stato fatto lo stadio sono state fatte le stelle, oggi Allegri onestamente, pure i detrattori, cioè pure chi non lo sopporta, oggettivamente non puoi non metterlo fra le stelle della storia della Juve, e che sia finita così secondo me è un problema per Allegri, è un peccato per Allegri, ma secondo me è anche un po' un peccato per la società. Si poteva provare, però mi rendo conto che da fuori è un po' più facile, poi alla fine stiamo parlando di esseri umani, di reazioni, di rapporti, e quindi insomma ci sta. A questo punto abbiamo un tassativo e fra poco torniamo con Carlo Genta, con Nerozzi, e ci tuffiamo nella attualità stretta, andiamo a capire insomma le condizioni, la febbre di Berinelli si è scesa, come sta Polonara, quanto è caldo Candy, che ha fatto finire qui delle partite strepitose. Tassativo.
Allora, innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi, è una facile. Però è molto facile mandare un WhatsApp vocale al 349-238-6666. E vi aspettiamo.
Tutti convocati.
Partita importante, calo e dopo è uscito l'orgoglio dei ragazzi. Ho trovato una squadra con un buon spirito.
Cosa vi siete detti con Thiago Motta?
Noi abbiamo vissuto 45 giorni insieme a Coverciano. Le ho fatto i complimenti soprattutto per come gioca la sua squadra e bueno.
Questo Montero, quindi Max Nerozzi, Thiago Motta sarà alla Juventus, credo. Non immagino sorprese.
A proposito di telegrafica, sul discorso di prima che mi appassiona anche a me, è come se l'anno della Juventus fosse stato un romanzo di Don Wismo e tu e Pardo volevate una conclusione alla Disney. Non era possibile. Chiusa parentesi.
Sì, però... Però questo resta, cioè voglio dirti, io adesso in un'epoca di comunicazione, questo resta secondo me, cioè non semplifica neanche il lavoro della Juve l'anno prossimo, perché se le cose andranno bene è un conto, ma se le cose andranno male qualcuno porta, cioè quindi voglio dirti, era secondo me interesse di Allegri sicuramente, ma era anche interesse della Juve, lo ribadisco, e secondo me se il tema è un tema invece di natura strettamente economica, c'erano comunque le condizioni per poter andare a cercare, probabilmente non c'era il clima, sicuramente in quelle ore probabilmente non c'era il clima, ma in assoluto ci potevano essere le condizioni per tutte e due, no?
Per evitare
una causa, magari risparmiare qualcosa e fare un finale a lieto fine, che poi è importante nella narrazione, perché voglio dire non...
Ma certo, ma in questo senso viva Disney, viva lieto fine, al di là di Winslow, no, ma quindi sarà Motta, no Max?
Sì, le strade, gli indizi portano lì, poi i miei colleghi amici di Bologna dicono che Thiago è uno stranino, nel senso che si può alzare domani dicendo scusate vado a abitare in Finlandia, però insomma, allora, la Juve ha puntato tutto su di lui, a casa Juve sono tutti convinti che Thiago Motta sia il prossimo allenatore. Lui vedrà, l'avete detto anche voi, vedrà saputo tra oggi e domani, io penso più domani dopo la parata della squadra, e ascolterà perché si vuole giustamente lasciarsi bene, e poi immagino che dica insieme al suo procuratore che vanno altrove.
Ecco, ma...
noi in questi mesi abbiamo raccolto queste indicazioni qua, e soprattutto poi magari verremo clamorosamente smentiti, non abbiamo raccolto grandi trattative o sondaggi per piani B o C, quindi questo un po' mi sospettisce.
Sì, certo. Senti, ma con questa squadra è chiaro che Thiago Motta, se la squadra è questa, non vincerà lo scudetto, perché non è una squadra attrezzata, per secondo me, per fare una corsa intera contro l'Inter. Se agli juventini dici vabbè, arriva Thiago Motta, un bel piano triennale, l'anno prossimo tanti giovani, l'anno prossimo l'obiettivo è il quarto posto, bambole non c'è una lira, io non credo che in quel caso sarebbero contenti.
No, non sarebbero contenti, però io temo che dai piani della società, come hai appena detto tu, l'obiettivo principale sia quello di quest'anno, cioè tassativo nei primi quattro e poi crescita. E la squadra non sarà questa, verrà profondamente rivoluzionata, nel senso che saranno molte cessioni, però tranne uno o due colpi in autofinanziamento non penso che Cittadini Inter, che possa con la bacchetta magica essere stravolta e aumentare il tasso tecnico di questa squadra.
A proposito di comunicazione, sarà meglio spiegarlo questo, se sarà così, Pierluigi.
Sì, ma sai, io credo che al di là di tutto ci fosse su Allegri ormai un livello di negatività da parte di una parte dell'opinione pubblica e della tifoseria, perché poi in maniera anche abbastanza stridente va ricordato, e anche ieri sera abbiamo sentito i cori, che invece la curva era molto legata e resterà molto legata. Sono anche curioso di capire che succederà in occasione di Juve Monza a Massimiliano Allegri, però insomma, dai, onestamente non c'erano le condizioni. Secondo me l'addio era la cosa più giusta da fare, ma lo dicevo anche una settimana fa o due settimane fa, perché se non ci sono le condizioni ambientali per poter lavorare bene, è giusto cambiare. E perché certo, comunque ci sta assolutamente che la Juve possa battere altre piste. Io sono curiosissimo di vedere Thiago Motta, De Zerbi, tanto per citare i primi due, ma lo stesso Italiano, cioè sono curiosissimo di vederli all'opera con degli oggetti che, delicati, che devono vincere per forza o comunque sì. Che, ma lo dico nel senso più autentico, nel senso che secondo me Thiago Motta ha fatto un lavoro straordinario, De Zerbi è un allenatore interessantissimo, cioè purtroppo il problema di questo del racconto del calcio in questo momento in Italia è che siamo alla guerra di religione, per cui o devi essere da una parte o devi essere dall'altra. La verità non è, secondo me invece non è questa, cioè ogni anno il calcio ci porta personaggi, storie. Questa è stata una stagione incredibile per Thiago Motta, lui ha tutto, ha il physique du rôle e anche, diciamo, secondo me la sagacia tattica l'ha già dimostrata per poter essere un grandissimo allenatore. Quanto a De Zerbi, secondo me questa stagione è stata abbastanza interlocutoria, però non si discute il cammino che questo allenatore ha fatto, non si discute l'originalità, la qualità, quindi per me è un allenatore perfetto per una big.
Secondo me lo vediamo in Italia.
Ma magari, potrei sbagliare. Però io vorrei vederlo in una big, perché secondo me lui, quando tu hai un'idea alta di calcio, secondo me sei assolutamente predisposto per le grandi. Poi certo, è chiaro che, come tutte le cose, a Roma si dice nessuno è nato imparato. Ecco, cioè, è chiaro che questi allenatori che sono ancora giovani o mediamente giovani, che si stanno affacciando adesso a un certo tipo di situazioni, alcune cose le scopriranno lungo il viaggio.
Lo scopriremo tutti insieme.
La capacità di gestire i grandissimi campioni, qualche volta con i loro capricci, qualche volta con le loro indolenze
e con i loro contratti.
Da questo punto di vista c'è il nuovo di Ancelotti, che non possiamo dare in radio, ma basta parlare con lui, perché lui è l'esempio perfetto su come si arriva a una gestione da questo punto di vista.
Con tutte e due le cose, Gianluca da Roma, e poi chiudiamo questa prima parte, salutiamo Pierluigi e Max. Gianluca, buongiorno.
Buonasera a tutti, buongiorno a tutti. Sarò un po' provocatorio, per Max Allegri, l'amato Max Allegri, perché è stato ovviamente, sarebbe da idioti non riconoscere tutta la merda che ha spalato in questi anni, soprattutto lo scorso anno, paga il fatto che non c'è stata una società vera alle spalle dell'allenatore e della squadra. Paga il fatto che c'è stato solamente Giovanni Agnelli che aveva le palle e i suoi nipoti che pensano di avere le palle. E quindi tutto questo buco è comodo riversarlo addosso al povero Max Allegri, che per carità dopo due anni si è permesso di andare contro la società, in questo caso un dirigente appena arrivato con delle idee totalmente opposte da lui e da tutto quello che è stato fatto in due anni, in tre anni di maremoto, e la società non ha avuto neanche il coraggio di tutelarlo o comunque di finire, come avete detto fino adesso voi, in maniera per bene e sì. Prendere una scusa che si è tolta la giacca o si è slacciata la camicia per che cosa? Che cosa ha fatto no, così tanto di male?
No, beh, no Gianluca, non credo sia stato solo quello.
Ha fatto delle cose profondamente sbagliate, insomma, dai, possiamo dire un po', si può dire sfanculato un dirigente importante davanti a tutti, ha avuto quella cosa con Vaciago, è vero che poi se la chiarì, cioè, ha fatto delle cose che secondo me sono, ma delle quali lui stesso sicuramente si è pentito, però insomma, diciamo, il senso del discorso del nostro ascoltatore secondo me ha una sua logica, nel senso che la sensazione è che questa roba qui sia stata vissuta come un assist ed è una sensazione che resta e che ripeto secondo me non è per un grandissimo club come la Juventus, con dei dirigenti bravi, con un percorso che sarà ancora da costruire e di fronte a una figura così importante della sua storia, insomma, non è stata una fine ottimale. Non lo è stata certamente per Allegri, ma secondo me non lo è stata neanche per la Juventus.
Ecco, quindi vedi Max che non siamo solo noi quelli cui piace una Biancaneve, magari un po' colorita nelle parole dell'ascoltatore,
sotto metafora
quindi non siamo solo gli unici disneyani sulla faccia della terra, capito?
No, ma ci mancherebbe, ma è bellissimo. No, dico soltanto che era inevitabile. Sottoscrivo quello che diceva l'ascoltatore sull'anno scorso, abbiamo detto, io penso che con un altro allenatore la Juve dell'anno scorso, col CDA che si sbriciolava, inchiesta giudiziaria, poi sportiva, la Juve squadra sarebbe andata a picco.
Assolutamente, con non ha fatto, d'accordo,
non ha fatto perché d'accordo. su un campo aveva preso la Champions League, poi è stata levata dalla UEFA, però sul campo quello aveva prodotto.
Assolutamente così. Grazie ragazzi.
Volevo ringraziare il professor Nicoletti che se è ancora qui, grande, se non se n'è andato, mi ha aspettato e mi sta per dare un passaggio. Sai, oggi ci sono scioperi di tutti i tipi perché non entro nel merito delle rimostranze sindacali, ma però ecco, lo voglio ringraziare pubblicamente.
Bravo.
Non sono soltanto un suo fervente ascoltatore, ma anche uno che adesso gli sta per scroccare un passaggio. Però vi ascolto, anzi vi ascoltiamo dalla macchina.
C'è Turini. Grazie, Borsa, torniamo.
Perché poi se si vuole intervenire in diretta bisogna chiamare l'800 24 0024, l'800 24 0024. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Vi aspettiamo.
Tutti convocati. Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Decisive. Innanzitutto bisogna ringraziare Steven e il gruppo Suning per tutto quello che ha fatto e che sta facendo, perché anche questo, anche se a distanza, lui sempre è stato molto presente, merita questo scudetto, è arrivato qui che era molto giovane.
Sì.
E ha costruito piano piano, ha fatto step by step, si è lontano, noi lo sentiamo molto presente e mi auguro che il futuro della società sia sempre molto positivo perché vogliamo continuare a vincere.
C'era una volta il maggio francese, ve lo ricordate? Adesso c'è il maggio milanese, perché è indubbio come si sia in un momento storico ed epocale l'America che subentra alla Cina trasformando l'Inter in una specie di baia dei porci. Ma non è neanche tutto qui, perché c'è anche una sorta di compromesso storico con Leo Turrini che fa comunella con Galliani, come dimostra questo frammento.
Io
pazzo, perché non è che a Milan avevo cominciato a Monza a fare il pazzo. Quando vedo questo rigore, che non c'era assolutamente, vado nel tunnelino che c'era a San Gregorio, non so se ricordo che c'era, vado dentro urlando come un pazzo, eccetera, eccetera, e cerco di aggredire Agnolin. Mi bloccano due giocatori di Monza, Massaro e Ronco. L'arbitro era bue, era le 5. Pensano che io bloccavo i miei due giocatori che volevano aggredire l'arbitro. E squalificano Massaro e Ronco. Cioè, ti hanno dato la medaglia!
Buongiorno Turrini.
Ah, io sono in coda
con Gagliani. Sta andando da Gagliani, è per quello.
Ma lei vuole sapere come mai? Come mai? Me lo chieda. Come mai sono in coda?
Come mai in coda?
Sulla Pero Cormano.
Come mai in coda sulla Pero Cormano?
Allegri che ha tamponato Giuntoli.
Sì.
Ha tamponato Giuntoli dicendo: riprendetevi questa Fiat Tipo, che è una macchinaccia d'ordinanza che mi avete dato, ho dovuto guidare solo le vostre vetture per 3 anni, basta, si è creata una cosa pazzesca. Ho visto che lei mi segue questa roba con Gagliani di ieri,
ma noi sappiamo tutto, ieri è intervenuto il suo amico Michele Brambilla che ci ha spoilerato tutto, quindi noi sapevamo già anche prima che lei facesse queste cose, firmasse questo compromesso storico.
Perché io sono andato a fare questa cosa con gli amici del Vero Volley Monza e Adriano Gagliani allo stadio Brianteo? Perché ci sono andato?
Perché?
Te lo chieda.
Perché ci è andato?
Perché finalmente ho potuto coronare il sogno della mia vita, fare come Rocky Balboa. Ho visto Gagliani e mi sono messo a gridare: Adriano! Adriano! Come nel finale memorabile di Rocky 1. Sono cose che non hanno prezzo.
Senta, ma lei
come
mi parla.
Lei... Che Allegri ha restituito a Giuntoli.
Sì, ma lei mi parla di. Mi parli un po' degli americani. Io fossi in loro, venderei subito Lautaro. No, perché. Insomma, già l'Inter gli è costata abbastanza poco, no? 270 milioni di prestito, poi non risarcito, e se la prenderanno per quella cifra mi sembra un discreto affare, dato che loro signori hanno fiuto. Già che ci sono, vendiamo Lautaro, incassiamo le 100, così subito un centello, così comincio a rientrare delle spese.
Caro Genta, glielo dico da lettore del Sole 24 Ore.
Sì.
Da seguace della rubrica di Barisoni,
sì,
sull'economia,
sì,
su Radio 24.
Sì.
Zhang, qualche volta, che io ringrazio con tutto il cuore per gli anni che ha fatto vivere noi tifosi, è stato talvolta in Italia. Secondo me si è confuso quando Salvini diceva saldo e stralcio, no? Sulle cose, i debiti. E Zhang deve aver capito stralcio senza saldo. E allora lì gli americani hanno detto: no, ma qui insomma, mimo ma. L'importante è che rimanga Marotta, il resto dopo va tutto bene.
Sì, le voglio far sentire una cosa, così almeno poi torniamo a parlare dell'Inter d'America e di tutte queste cose, però è successo dell'altro come questo.
E salute ai tifosi.
Sì, loro sempre qui, che bello, però sarebbe stato ancora più bello se dicessimo, però arriverà. Dicessimo non sono sicuro, però.
No, però va bene, capiranno.
Vabbè, capiranno, se ne faranno una ragione. Anche a Imola, Turrini, non c'è tantissimo da festeggiare, perché non si può festeggiare un terzo posto.
Allora lei, caro Genta, dovrebbe sapere, perché fa anche un podcast sui motori, lei è bravissimo, lei rappresenta, come posso dire, l'elite,
sì,
del giornalismo radiofonico, non solo in Italia. Prima ho sentito anche il vostro dibattito sulla Juve con Pardo, citavate Walt Disney, Biancaneve.
No, quello era stato un Nerozzi.
Dei creativi.
Quello è Nerozzi. Nerozzi.
Potevate evocare anche il lupo cattivo, no? Potevate dire Giuntoli è il lupo cattivo. Eccetera. Per quanto riguarda la Ferrari, allora, Enzo Ferrari, le stavo dicendo, raccontava il secondo e il primo degli sconfitti. E il terzo, visto che secondo arriva Norris, quindi si mette nei panni del nostro Carletto, cosa le devo dire?
No,
c'è
io...
ancora da lavorare.
Vabbè, ma basta, c'è ancora da lavorare. Cioè, neanche. Insomma, quello che noto non è il terzo posto sul podio, è il terzo posto della Ferrari nell'ideale classifica delle macchine, perché perché prima la migliore era la Red Bull, adesso Verstappen che sta facendo il suo mondiale migliore, perché nel weekend ha fatto una pole, ha vinto una gara quando non aveva la macchina migliore, perché la macchina migliore non era rossa ma arancione, e la McLaren che bagna il naso la Ferrari.
Sì, ma vede, qui bisogna fare, come posso dire, un discorso non complesso ma approfondito. Adesso per una volta sarò serio, me lo permetto,
oddio,
faticosamente. No, allora, a Imola 63 giri, non c'è stata una safety car, non ci sono stati azzeramenti dei distacchi. Leclerc è arrivato a 6-7 secondi da Verstappen e Norris. Vuol sì. dire che, considerato che partiva sì, un po' indietro, la prestazione della macchina è analoga. Il punto però qual è? In questo ha ragione lei, che se la Ferrari si è avvicinata, e questo è un dato di fatto, alla Red Bull, è anche vero che ha subito il sorpasso dell'arancione.
Uh-huh.
E qua allora non ci siamo.
Uh-huh.
Nel senso che almeno essere la prima alternativa ai pari, almeno quello, questo sì.
Allora ci fermiamo un attimo per il traffico e poi torniamo con Leo Turrini e con altre chiacchiere.
Se vi siete persi una convocazione, tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Trovate tutte le puntate sul sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. È agghiacciante se non ci scaricate.
Tutti convocati.
Entità tecnica e morale che lascia dopo questo triennio?
Ma ci ha generato?
No, l'eredità in senso di quello che lascia dopo questo triennio. Dopo tre anni si fanno dei bilanci di solito.
La squadra ha un'ottima base, la Juventus è vincere, i ragazzi l'hanno fatto e quindi siamo tutti molto contenti.
Eh sì, poi invece l'hanno esonerato davvero, no, perché lei voleva parlare di questo, Turrini. D'altra parte la concorrenza che si straccia le vesti letteralmente, peraltro facendo volare camicie, giacche, cravatte, tutto quanto, e poi pure gli stracci in pubblico, immagino che l'abbiano abbastanza divertita, no?
Ma no, ma cosa vuole? Io poi alla fine della fiera sono affezionato da Allegri, perché non se lo ricorda nessuno, ma Allegri fu l'allenatore che portò il Sassuolo in Serie B.
Sì.
Io sono di Sassuolo e purtroppo ci siamo tornati in Serie B dopo tanto tempo e speriamo di riconquistare in fretta la categoria, perché eravamo il comune più piccolo sulla mappa della Serie A.
Certo.
E vabbè, sul resto cosa vuole che ne dica? Io da interista avrei preferito che Allegri restasse un altro anno sulla panchina della Juventus.
Perché lei è cattivo, lei. Lei è veramente cattivo. No, ma perché lei è profondamente cattivo. Cattivo. No, perché insomma Allegri è anche quello che ha vinto 5 scudetti consecutivi, non è che.
Ma per l'amor di Dio, infatti io non sto mica negando quello, stavo dicendo che per come si erano messe le cose, se onoravano e rispettavano il contratto e restava altri 12 mesi lì. E perché no? Ha capito?
No, ma tanto...
anche perché Thiago Motta è molto molto bravo.
Sì, ma poi adesso arrivano gli americani, sa? No, cioè chi ci guarda in video vede alle mie spalle, adesso non c'è più Zang, c'è Allegri con la coppa in mano. Da una parte c'è la gigantografia di Leo Turrini, il nostro imperatore mondiale totale, e il mio personalissimo Dumfries, e io sono Teo Hernandez naturalmente. Prima c'era Zhang e si faceva notare una certa somiglianza anche fisica tra lei e Steven Zhang, potrebbe essere suo nipotino. Steven
Zhang. Una volta l'ho incontrato.
Sì.
Una volta, sì, eravamo al ristorante Montana, quello lì dei noi ferraristi,
certo,
no? Quello
certo.
Dove Schumi imparò a fare le tagliatelle, e a un certo punto mamma Rossella, che è la proprietaria nonché la cuoca, mi disse: ma hai visto chi c'è a quel tavolo là? E io ero di spalle e c'era Zhang e sono andato a salutarlo e lui mi ha detto in un perfetto inglese: ma io ascolto sempre tutti i convocati di Carlo Genta. E io mi ricordo che gli dissi: ma allora
Lei è uno che ha del tempo da perdere,
da buttare via, ma naturalmente. Basta. No, ma poi no, adesso ne avrà, no, ne avrà anche molto di più di tempo da buttare via. Potrà ascoltare.
Però una roba, qualunque una cosa. Roba seria, però. No, ma una roba seria l'abbiamo già detta prima.
Due sono troppo.
Questo ragazzo ha avuto in mano l'Inter per 8 stagioni. È uno dei cicli più gloriosi nella storia della società, se uno conta i trofei. Quindi è molto difficile negare che comunque in noi appassionati lascerà un buonissimo ricordo. C'è un senso di gratitudine per i grandi campioni che ha portato e tutto il resto.
Ho sempre avuto la sensazione che fosse il giocattolino che gli ha regalato papà. Non voleva mollarlo.
Sulle cose finanziarie io sono un povero ignorante, quindi
ma siamo in due, guardi, ma siamo in due, Turrini. Cioè io, ieri ho dovuto chiamare il commercialista perché non capivo cosa mi stava dicendo Franco Ordine. Mi dica un'ultima cosa che di questi giorni, una cosa che mi sta a cuore. Pier Augusto Stasi l'altro giorno ha detto una cosa molto saggia, cosa che a lui capita sempre, o quasi, dicendo che dobbiamo essere grati a Pogačar perché ha portato sulle nostre strade il Pogačar Fabulous Show, che è qualcosa che secondo me rende interessante e grande il ciclismo dalle nostre parti. È la miglior notizia per il nostro ciclismo dopo i trionfi di Nibali.
Sì, ma io guardi, ne avevo parlato proprio con Stagi, che è un po', come posso dire, l'Omero del ciclismo, no? In questa fase storica ci sono dei campioni del pedale che sono entusiasmanti da vedere, qualunque sia il loro passaporto, no? Adesso speriamo che questi ragazzi italiani, tipo questo Tiberi, così, riescano a crescere, perché invece in un contesto così spettacolare per chi ama la bicicletta, non avere mai un italiano protagonista per la maglia rosa è una cosa che mette un po' tristezza, no? È come noi della Ferrari che adesso andiamo a Monte Carlo e lei capisce che se poi ci mettiamo in coda, in fila dietro la Red Bull, la McLaren, uno può dire sì, andiamo al casinò con gente alla sera,
sì,
ma ci mancano un po' di magone, ecco,
sì, ma ormai Monte Carlo, corsa che io adoro, è una corsa di pullman sulle strade del Principato, cioè non
bravo. No. Ma noi dovremmo cercare di essere la roulotte si mette davanti, no? Mettiamo davanti la nostra roulette rossa il sabato, la roulotte, e poi speriamo che la roulette esca il rosso. Cosa ne devo dire?
Lei se ne intende di code, vede se c'è quello davanti che va piano troppo. E che non è, è insuperabile, e quindi poi
è così.
No, alle mie spalle la salutiamo tutti noi umili sudditi con una foto che documenta il compromesso storico, la vedete alla mia destra, Galliani e Turrini nell'evento di ieri insieme.
Prove Adriano, fotografia. Io lo faccio, va bene.
Arrivederci
Adriano, a presto.
Ci sentiamo martedì con Leo Turrini, con voi invece ci sentiamo domani poco dopo le 2, grazie a Claudia Schietto in redazione, a Gianmarco Ferronati in regia.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi sei divertiti, però.
Salute. Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.